Signore sia con voi. Lettura dal Vangelo secondo Luca. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, io vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Allora, fratelli, questa sera è con noi un ospite, possiamo dire che sei un nuovo amico, possiamo dirlo ormai, no? Della comunità. Alcuni di noi l'hanno già conosciuto in un'occasione diversa da questa, magari meno felice, quando un nostro giovane fratello, anzi tuo confratello, è salito in cielo, nell'area giovani. Però questa sera invece è qui con noi per accompagnarci un po' nel percorso di avvicinamento al Natale, in questo avvento, e allora fra Giambattista, quindi gli facciamo un applauso, lo accogliamo. Ci accompagnerà un pochino in questo passaggio e ci spiegherà anche che cosa avete ricevuto nelle mani in accoglienza stasera, perché fa parte, è parte integrante, diciamo, del suo insegnamento. Grazie. Signore, vi doni la sua pace, pace davvero a tutti, ben trovati. La gioia di essere con voi questa sera si esprime in quella lode che abbiamo, con cui abbiamo aperto questo incontro, con cui siete abituati ad aprire i vostri incontri, perché la lode apre il cuore, la gioia apre alla riconoscenza. E la lode e la riconoscenza credo che siano due attitudini importanti per i cristiani. Questa sera il Signore ci ha donato questo Vangelo, siamo al capitolo 2 del Vangelo di Luca e vorrei questa sera condividere con voi alcuni passaggi con molta semplicità. Sono tre i passaggi che voglio condividere con voi. La prima cosa che mi colpisce di questo testo è questa. Rileggo pezzo per pezzo il brano evangelico in modo tale che possiamo entrare ancora dentro questo testo. Si parla in quella regione, si parla della Palestina evidentemente, dove alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Mi colpisce innanzitutto questa espressione: quando la notte e far la guardia. Mi colpisce questa espressione del fare la guardia, perché in questo fare la guardia io mi ci ritrovo spesso. Sapete quando? Tutte le volte che con tutto me stesso e con i miei denti, con la mia forza, con il mio linguaggio, io devo difendere qualcosa. Che provoca questo testo? Perché se questi pastori fanno la guardia al loro gregge, questo testo dice a me questa sera: tu a che cosa fai la guardia? Che cosa difendi di te? Che cosa hai bisogno di difendere che è tuo e che vuoi solo per te? Forse questa sera il Signore ti chiede di non fare la guardia, di aprirti a qualcosa di nuovo, a qualcosa di inedito. perché tutte le volte che, e parlo di me, tutte le volte che mi sono ritrovato nella vita, anche nella vita religiosa, a voler stringere tra le mani qualcosa, è il momento in cui quella cosa lì l'ho persa. Ed è un'esperienza della vita, Quando siete al mare e stringete nelle vostre mani la sabbia, più stringete la sabbia e più la sabbia nelle vostre mani esce. Non ci sta. Perché? Perché c'è la tua mano, perché ci sei tu. E questo vale per i pastori e credo che questo valga anche per ciascuno di noi. La fare la guardia. E forse la prima domanda è, fai la guardia a che cosa nella tua vita? Ripeto, che cosa hai bisogno di difendere? Perché è tuo e perché nessuno te lo deve toccare, neanche il Signore. E si dice che questa avviene tutto questo la notte. La notte diventa il simbolo dell'oscurità, la notte diventa anche il simbolo del peccato, la notte è anche il simbolo del disorientamento perché non vedi ciò che puoi vedere di giorno. Ma nello stesso tempo la notte puoi vedere ciò che non vedi di giorno, che sono la luce delle stelle, perché di giorno c'è il sole che illumina tutto. Allora la notte diventa già preludio di qualcosa di più esile, di qualcosa di più piccolo, di qualcosa di più nascosto, ma che diventa prezioso. Quando noi non dormiamo la notte sentiamo i rumori che di giorno non sentiamo. È vero o no? È vero o no? Anche del nostro stesso corpo, anche del mio respiro, posso sentire il rumore, il suono. Allora, che questi pastori vengano raggiunti dalla grazia di notte, cioè vengono raggiunti da qualcosa che in qualche modo è esile, è sottile, è intercettibile, ma che arriva e che cambia la vita, il primo passaggio. Il secondo passaggio l'ho chiamato il paradosso della piccolezza. Perché? Perché abbiamo una visione di angeli, una grande luce, si parla, degli angeli che dicono, cantano gloria a Dio nell'alto dei cieli. E qual è il paradosso? Il paradosso di un Dio che viene annunciato con queste parole, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella casa di Davide è nato per voi un Signore, che è Cristo, un Salvatore, scusate, che è Cristo Signore. L'angelo annuncia ai pastori la venuta di un uomo, di un re, di un Dio con questi tre titoli. Salvatore, che era veniva indicato solo per descrivere la forza e il potere dell'imperatore. Signore, che diceva la potenza, la grandezza. Cristo, per indicare che era il Messia, era l'atteso, era il Figlio di Dio. E di fronte a questo venire, a questa nascita che è per noi, del Figlio di Dio, qual è il segno? Noi ci aspetteremmo grandi cose, ma il segno è tutt'altro che la grandezza. Il segno è un bambino avvolto in fasce che nasce in una mangiatoia. E anche questo passaggio mi fa riflettere. Sapete perché? Per questo motivo. Penso a Fra Patrick, che ha condiviso con voi l'esperienza delle cellule, il settore giovani. Penso a come lui ha incontrato il Signore. Penso a come tanti di voi, a come tanti di noi hanno incontrato il Signore. Come quasi un lampo a ciel sereno, come un qualcosa di grande che ha sconvolto la vita, come un segno forte. E dentro questo venire di Dio nella tua vita, nella nostra vita, il Signore poi dopo, dentro questo squarcio, al quale forse noi andiamo ancora alla ricerca, si rivela altrove. Alcune volte nella mia esperienza mi ritrovo davvero a desiderare di sentire il Signore con emozioni forti. Non dico che è sbagliato, ma non è il tutto. Ripeto, non dico che è sbagliato, ma non è il tutto. e mi ritrovo a trovare il Signore laddove non vorrei cercarlo, laddove io presumo di non trovarlo, che non è nella grandezza, non è nell'emozione forte, ma è dentro quei segni che questa sera il Signore Gesù attraverso il Vangelo di Luca ci consegna e che voglio consegnare anche a voi in questo momento, che sono il primo, sono un bambino. Il bambino ci dice non solo il mistero dell'incarnazione di Dio che si fa uomo, ma credo che il bambino diventi il segno di ciò che è piccolo, di ciò che è tenero, di ciò che è indifeso, di chi ha bisogno di tutto, di un Dio, mi piace sottolineare questa caratteristica, che si fa mendicante del mio amore, della mia attenzione, della mia cura. Nella scelta di Dio di farsi bambino è un Dio che si china ai margini di una strada e che mi offre, mi porge la mano nel segno del dirmi ho bisogno di te. Il bambino, pensando al venire di Dio nella nostra vita, è un Dio che ha il coraggio di dire ho bisogno di te. E questo fa riflettere a me, per tutte le volte che io non ho il coraggio di dire ho bisogno di te. Faccio fatica a riconoscere la mia non autosufficienza, il bisogno degli altri. Ancora, la piccolezza di un bambino dice una cura costante, dice una cura quotidiana, dice colui che è ultimo, che è povero, che è bisognoso. E guardando un bambino mi viene in mente parte del testamento di Francesco d'Assisi, dove Francesco dice così: il Signore mi condusse tra i lebbrosi e usai con essi misericordia. Ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E credo un bambino che ci indica quei luoghi di povertà, quei luoghi in cui noi stessi fuggiamo perché abbiamo paura di guardare. E non sto parlando dei luoghi che sono fuori di noi, non solo quelli, ma sto parlando soprattutto di quei luoghi che sono dentro di noi e che noi stessi facciamo fatica ad accogliere, ad accettare e a dirci e a raccontarci. Perché sono i luoghi in cui noi non andiamo, sono quelle porte che noi facciamo fatica ad aprire, perché ci dicono una nostra storia ferita, perché ci dicono il bisogno di un altro, perché ci dicono il non potercela fare da soli. Per Francesco l'andare in questi luoghi è stato la novità di vita. Ciò che era amaro gli diventò dolcezza di animo e di corpo. Ma sapete perché Francesco passa dall'amarezza alla dolcezza? Perché ha scoperto che in quel luogo lì, nella sua povertà, nella sua fragilità, lì ha incontrato qualcuno che lo ha salvato, il cui nome è Gesù Cristo. Allora, tutte quelle porte che io sono chiamato ad aprire della mia vita, ma che faccio fatica ad aprire, quelle porte lì sono i luoghi in cui Lui c'è, Lui viene e ti dice ancora una volta Gesù, che vuol dire Dio salva, e Lui ti incontra lì. L'altro segno che l'angelo consegna ai pastori sono le fasce. Non so se avete in mente, nell'iconografia bizantina, l'immagine della Natività è rappresentata da Maria che è a fianco di una mangiatoia che sembra un sepolcro, con uno sfondo nero, e un bambino che è avvolto in fasce, che sembra una mummia. Avete presente? Ecco, se non l'avete presente, andate su internet, su Google, e lo trovate. Perché vi dico questo? Perché le fasce? Perché un bambino avvolto in fasce non indica solo la tenerezza, il bisogno di calore di un bambino, ma dice il futuro di quel bambino. Quelle bende lì sono il suo sudario, dicono la sua passione, dicono ciò che sarà di lui. Allora, le fasce credo che siano per noi il rimando al sacrificio, all'offerta che noi possiamo fare di noi stessi. Gesù nel Vangelo, al capitolo 16 del Vangelo di Matteo, ci dice così: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Dove l'interpretazione più corretta della croce non coincide con la sofferenza. La croce non è la sofferenza, anche, ma la prima croce è l'offrire la tua esistenza per amore del Signore, il tuo essere discepolo alla sequela di Cristo. Questa è la croce vera, questo è il simbolo delle bende. E credo che ciascuno di noi abbia le sue bende, abbia i luoghi del suo sacrificio. Un sacrificio che, ripeto, comporta impegno, fatica, perché il regno di Dio si diffonda. E mi sembra che uno degli scopi del vostro ritrovarvi qui come cellule sia proprio questo. E ancora, un ultimo segno è la mangiatoia, dove Gesù è deposto. La mangiatoia al tempo di Gesù era una pietra che veniva usata per deporre il cibo degli animali, ma laddove non c'erano gli animali veniva usata anche per deporre, per custodire il cibo dell'uomo. Allora che Gesù venga deposto in questa mangiatoia diventa un modo per dire che Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, che Gesù è il nutrimento che sazia. Allora la domanda che mi viene, che condivido con voi, è questa: che cosa nutre la tua vita? E non sto parlando evidentemente del cibo materiale, ma di quelle cose che vi danno vita, o quelle cose che voi pensate vi danno vita ma che vi rendete conto che vi assorbono vita. Sono come quelle cose alle quali noi ci aggrappiamo, illudendoci che possono portarci chissà dove, ma poi ci rendiamo conto che ci hanno portato via vita. Allora la mangiatoia diventa il vivere, il venire, scusate, quotidiano di Dio nelle specie eucaristiche. Ancora Francesco d'Assisi, nella prima ammonizione che scrive per i suoi frati, mette in parallelo il venire di Dio nel grembo della Vergine e il venire del Figlio di Dio, di Gesù Cristo, come dice lui, nelle mani del sacerdote, in poca apparenza di pane. E per Francesco era importante vedere con gli occhi del corpo questo venire di Dio, perché diventava ancora una volta per lui la prova di un Dio che non abbandona, di un Dio che continua ad amare dentro il peccato dell'uomo, di un Dio che si offre come dono per ciascuno di noi. E dice ancora Francesco, scrivendo ai frati, dice così: nulla dunque di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. Come a dire, guarda a colui che è deposto sull'altare, cioè a Cristo Carestia, a quel bambino nella mangiatoia, e impara da lui ad essere anche tu mangiatoia nella tua vita. Non per niente vi hanno preparato i vostri animatori questa culla, questo cartoncino che avete trovato nel foglietto pieghevole. Questo vuol rappresentare ciascuno di noi. Dentro questi simboli, il bambino, le fasce, la mangiatoia, questi diventano i luoghi del venire di Dio nella tua vita. E credo che questa sera il Signore dica a ciascuno di noi di diventare se stesso, se stessa, mangiatoia. Allora la domanda con la quale vi lascio e che vorrei, dentro un istante di silenzio, ciascuno di noi possa pensare e poi magari anche scrivere, se non qui, a casa, provate a chiedervi quali sono le mangiatoie nelle quali il Signore mi chiede di stare per far sì che qualcuno possa nutrirsi di me. Cioè, quali sono i luoghi dentro i quali tu, Signore, mi chiami ad essere cibo per qualcuno? Può essere qualcuno di casa, può essere il mio vicino di casa, può essere la comunità alla quale appartengo, può essere quella relazione con un amico, con un'amica, con un collega, dentro il quale tu intuisci che c'è bisogno del tuo cibo, c'è bisogno della tua testimonianza, c'è bisogno che qualcuno ti possa prendere per lasciarti spezzare, come il sacerdote fa con il corpo di Cristo, e si possa nutrire di te. Allora, e concludo, credo che nel paradosso della piccolezza il Signore Gesù in questo Natale ci inviti a non cercarlo nelle grandi emozioni, come dicevo prima, ma a cercarlo in quella quotidianità che si fa bambino, che si fa fascia, che si fa mangiatoia. Lì è il Natale al quale il Signore ci chiama. Lì è il Natale dentro il quale anche noi potremo sentirci dire, come gli angeli cantano ai pastori, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Se tu ami, percepisci che nel tuo amore c'è il suo amore. Se tu non ami, non puoi sperimentare nemmeno l'amore di Dio. Perché la fede è un po' così. Se tu non ti metti in gioco per la fede, è come se tu avessi a casa un bel soprammobile, una bella cristalliera. Non so se qualcuno di voi c'ha a casa una bella cristalliera. È così. Bella da vedersi, ma che forse non ti dice più niente. È fatta solo di ricordi. Mentre la fede ci chiede, e se tu vuoi sperimentare l'agire di Dio nella tua vita, lo sperimenti nel momento in cui tu ti metti in gioco, nel momento in cui tu ami, perché ti rendi conto che nel tuo amore passa il suo di amore, che nel tuo metterti in gioco passa il suo metterti in gioco, che nel tuo aprire quella porta della tua vita che fai fatica ad aprire perché non ti piace, è Lui che la apre con te, è Lui che ti dice io sono Gesù, cioè Dio ti salva. Vorrei concludere dicendo a ciascuno di voi grazie. Perché? Non perché mi avete ascoltato, questo lo do per scontato, ma grazie perché? Perché tutte le volte che ci facciamo e ci scopriamo discepoli del Signore Gesù, la Chiesa diventa più ricca, la Chiesa diventa più viva. La comunità cristiana rinasce. Ecco la bellezza del Natale. E vi dico grazie per questo, perché attraverso il nostro metterci in gioco, la Chiesa rinasce. E la Chiesa è viva. E noi siamo questa Chiesa viva. Per cui grazie. Dalla regia mi dicono che mi sono dimenticato di una cosa. Vi chiedo scusa. Che è questa? Ecco, ci lasciamo qualche istante di silenzio. Se avete la penna, benissimo. Lo ripeto, scrivete sul retro di questo cartoncino quella mangiatoia che voi siete chiamati ad essere in questo Natale. E poi vi invito, durante il canto, a portare la vostra mangiatoia in questa mangiatoia, per ricordarci, ecco, che il modello è lì, il modello è lì. E se noi abbiamo il coraggio di metterci lì, sarà davvero Natale, perché saremo a immagine del Figlio di Dio.
Vero Gesù, quante piccole, modeste occasioni ti sfuggono dalle mani ogni giorno per essere segno del tuo amore verso gli altri, per essere testimonianza tua che sei amore. Sono decine e decine, Signore, che solo la grazia del tuo Spirito può far riconoscere, animare di vita nuova, perché secondo il tuo esempio, prendendo la tua piccolezza, le tue fasce, il tuo essere pane, io potrei vivere in modo nuovo, donando amore per te agli altri. Aiutami, oh Signore, a riconoscere questi momenti e a viverli secondo il tuo esempio e la tua volontà. Lode e gloria a te, oh Signore.
Vogliamo benedire davvero, Signore Gesù. Ti vogliamo benedire perché questa sera ci siamo avvicinati alla tua mangiatoia e abbiamo fatto l'esperienza della tua piccolezza e della nostra presunzione. Benediciamo Gesù perché ancora una volta ci hai ammaestrato. Benediciamo perché ti sei fatto pane e ci hai invitato a diventare pane per i fratelli. Ti benediciamo Gesù perché ci hai condotto piano piano a fare un'altra volta esperienza del tuo amore. Grazie per quello che sei per ciascuno di noi, Signore Gesù. Grazie per quello che non siamo per te, Signore Gesù. Che tu sia benedetto in eterno. Lode e gloria a te.
Adesso è il momento in cui il nostro Don Giorgio ci fa un saluto prima di lasciarci e ci introduce anche un altro piccolo momento nella serata, e quindi lasciamo la parola a Don, ma prima gli facciamo un applauso, accogliamo il nostro pastore, accogliamo il nostro sacerdote, l'uomo che il Signore ha investito per guidarci in questa apertura delle cellule. Grazie Signore per la vita di Don Giorgio, gloria a te.
Grazie, io credo che dovremmo fare un grosso applauso al padre Giambattista, perché davvero ci ha condotto bene dentro il mistero del Natale. Io vorrei solo farvi gli auguri, notando a partire da quanto abbiamo ascoltato dal mistero del Natale e dal mistero dell'Eucaristia su cui stiamo meditando, riflettendo, e già il padre Giambattista ha messo insieme le due cose. Parallelo tra la mangiatoia e l'Eucaristia, gli antichi padri, è vero, ci ha detto padre Giambattista che in Palestina le mangiatoie sono di pietra, Ma gli antichi padri facevano il parallelo tra il legno della mangiatoia e il legno della croce. E c'è, a partire anche da quanto abbiamo ascoltato questa sera, credo tanti parallelismi tra la mangiatoia e la croce. C'è questo farsi piccolo di Gesù, di Dio, nella mangiatoia come nell'Eucaristia. C'è il nutrire, il riferimento al nutrire, la mangiatoia è il luogo del cibo, l'Eucaristia è il pane della vita. E c'è questo riferimento alla notte, al venire nelle nostre notti, nella quotidianità, i pastori che facevano la loro vita normale, e lì arriva il Signore. L'Eucaristia che viene dentro la nostra vita normale, questo amore, lo stile di questo amore che diventa luce per la nostra notte, per le nostre notti e per la nostra quotidianità. E allora gli auguri che io vi faccio sono due. Il primo è di comprendere sempre meglio, entrare nel mistero, lasciarci attirare, attirerò tutti a me. L'avete ascoltato, è Gesù che ce lo dice, certo in riferimento alla croce, ma già si attira dalla mangiatoia. E ci attira a quello che è il mistero fondamentale. Ecco, io credo che abbiamo bisogno, come Maria, di custodire e di meditare il mistero della mangiatoia e dell'Eucaristia, comprendere, lasciarci attirare. Il secondo augurio è una parola che il testo, la traduzione dice: vi annuncio una grande gioia. Il testo originale dice: vi evangelizzo una grande gioia. Comprendere e evangelizzare. Evangelizzare, fate questo. Evangelizzare è: abbiamo capito o cerchiamo di capire sempre un po' di più il mistero di questo Signore che si fa piccolo, ma pur restando l'Onnipotente. E fate questo, che vuol dire anche noi farci piccoli, farci cibo, come ci ricordava Padre Giambattista, proprio perché abbiamo compreso un po' di più il mistero di questo amore che si fa piccolo ma che proprio gli rivela la sua grandezza. E allora vi sarà adesso offerto un piccolo dono, che è questa piccola mangiatoia, e che dice il bisogno di comprendere, perché quando uno poi apre, cioè riflette, custodisce, medita, comprende, cosa ci scopre dentro? Gesù. E c'è bisogno di comprendere. E poi questo piccolo dono c'ha anche una stella. E la stella che cosa dice? Il viaggio, l'andare, l'evangelizzare. La stella dice i magi, per noi siamo legati, Santo Storgio, con i magi. Ma lo dice per tutti, perché la stella non è mica solo per Santo Storgio, la stella è per tutti gli uomini, tutti. Allora comprendere e evangelizzare. comprendere, entrare sempre più profondamente nel mistero, scoprire sempre un po' di più Gesù che conosciamo così poco. E cominciare comunque da quello che cominciare anche noi, anche i magi, non avevano capito tutto, però tornano e cominciano a evangelizzare. Ecco, il dono è già in sé l'augurio. Comprendere, lasciarci attirare, entrare nel mistero, evangelizzare, farsi cibo per altri. Buon Natale!